giorno l'ombra fuggirà, le sue mani sporche dal sole verrà. Un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo sopra te.
Buonasera e ben ritrovati qui sulle frequenze di Radio Avamposto, su Radio Bandiera Nera, radio pericolosa, colpevole ed intransigente. Oggi siamo in compagnia del buon Frontera e del Magister Marco, che oggi terrà gran parte della puntata su un argomento, puntata post-Tolkien, che ha avuto molto successo, per cui Fabrizio proponeva anche una seconda parte. Insomma, parlare di una figura come Tolkien è sempre molto particolare. La puntata è stata, ha avuto molto riscontro sui social, quindi saremo pronti, o quantomeno Fabrizio sarà pronto, per prepararsi una bella seconda puntata, perché le cose da dire ne sono molte. Sono molte anche le cose da dire su quello che, come la nostra locandina ci mostra, è il protagonista della puntata odierna, che è appunto Codreanu. Io, senza insomma annoiarvi ulteriormente, lascio la parola al buon Marco, che un po' stizzito dal fatto che faccio esordire sempre per soli, vorrebbe tenere tutte le puntate, invece io faccio esordire insomma un pochino come mi va le persone su Radio Avamposto. Però oggi gli restituiamo finalmente il microfono e ci parlerà di Codreanu. Vai Marco.
Grazie Stefano, grazie dello spazio che generosamente mi concedi. Allora, l'argomento di oggi, come tu stesso hai già ottimamente introdotto, è appunto la figura di Corneliu Zelia Codreanu. Corneliu Zelia Codreanu è stato un leader nazionalista rumeno e uno dei protagonisti di quella stagione, soprattutto il periodo tra le due guerre mondiali, che possiamo definire delle rivoluzioni nazionali, o anche storiograficamente dei fascismi europei, no? Del periodo tra le due guerre, anche se poi l'opportunità di utilizzare un termine del genere per riferirsi a fenomeni storicamente tanto diversi e radicati in contesti nazionali differenti è sempre un po' discussa. Comunque Codreanu è il fondatore della legione dell'Arcangelo Michele, che è nota anche come Guardia di Ferro, e divenne noto tra i suoi appunto con l'appellativo di Capitano, cioè di Capitano. Nasce nel 1899, in questa prima parte faremo un po' una presentazione di quella che è la sua biografia, quindi offrendo anche una serie di dati anche cronachistici che però servono un po' a rendere l'idea di quella che è la sua storia personale e quindi poi anche la sua storia politica. Nasce, abbiamo detto, nel 1899 da Jon Zelia Codreanu, che era un professore di liceo e che era un militante nazionalista anche lui di lungo corso, e da Elisa Brauner, che era una donna con delle origini tedesche per parte di padre, come si può intuire anche dal cognome. In realtà Codreanu discendeva da una famiglia di guardiaboschi, tant'è vero che lo stesso cognome, appunto Codreanu, in realtà gli deriva proprio da questa origine, perché letteralmente vuole dire uomo dei boschi. E a proposito di boschi, proprio nella foresta di Dobrina, quindi proprio a sottolineare questo rapporto di Codreanu anche con la terra romena, con i suoi boschi, con le sue foreste, proprio nella foresta di Dobrina, che era vicino diciamo al posto in cui Codreanu aveva studiato presso un liceo militare, si compie il primo atto politico di Corneliu Codreanu. Abbiamo detto, lui aveva studiato presso un liceo militare dove, come lui stesso raccontava, era stato abituato a parlare poco, dice Codreanu, fatto questo che più tardi mi porterà a detestare le chiacchiere e lo spirito retorico. Qui ho imparato ad amare la trincea e a disprezzare il salotto. E qui appunto aveva anche cercato inutilmente, però data la sua giovane età, di arruolarsi volontario nel corso della Grande Guerra. Non c'era riuscito, appunto, era stato respinto, e però nella primavera del 1919, nella foresta di Dobrina, come abbiamo detto, lui raduna una serie di compagni per suggellare con loro tramite un giuramento, la volontà di resistere in armi a un eventuale attacco bolscevico. C'era stata appunto la rivoluzione bolscevica in Russia e quindi ovviamente la Romania in qualche modo era minacciata dalla possibilità di un contagio. Quindi lui con questi giovanissimi amici e camerati suggella appunto con questo giuramento questa volontà di resistere in armi contro un eventuale attacco sovietico. Più tardi, nell'estate del 1919, si iscrive alla facoltà di legge dell'Università di Iasi e qui entra in contatto con un piccolo gruppo politico che era chiamato appunto la Guardia della Coscienza Nazionale, a cui in realtà lui ben presto aderisce. Questo gruppo riscuoteva particolare successo non solo fra gli studenti, ma anche presso professionisti, preti e anche operai, perché propugnava una sorta di socialismo nazionale, o meglio socialismo nazionalcristiano, come veniva definito, che combatteva sì contro il comunismo, ma anche contro quelli che venivano ritenuti in qualche modo gli oligarchi e gli sfruttatori, no? E quindi contro gli abusi del capitalismo, se così possiamo dire. Tant'è vero che in Guardia di Ferro, che è appunto questa sua sorta di autobiografia politica, una sorta di storia del movimento legionario, no? Dagli esordi fino circa 1934, lo stesso Codreanu appunto rende ben chiaro come il movimento legionario, ma già da queste prime fasi il suo impegno politico appunto si rivolgeva, è vero, contro il comunismo, perché gli operai non potevano rivendicare migliori condizioni di vita a discapito di quella che era la loro appartenenza nazionale, diciamo così, però al tempo stesso chiarisce bene come dall'altra parte non si poteva strumentalizzare il sentimento di appartenenza nazionale per schiacciare quelle che erano le giuste rivendicazioni popolari. E quindi alla ricerca di questa terza via, diciamo così, Codreanu è attivo nelle lotte contro gli scioperi comunisti, senz'altro abbiamo detto, ma anche a favore della sua battaglia nello stesso ambiente studentesco. Tanto è vero che quando nel 1920, ad esempio, il Senato accademico dell'università decide di aprire l'anno accademico senza l'abituale funzione religiosa, gli studenti guidati da Codreanu si oppongono ferocemente, arrivano a occupare l'università e alla fine appunto riescono a spuntarla. Questo fa entrare Codreanu in conflitto con il rettore e viene così espulso dall'università, anche se in realtà il consiglio della facoltà di legge si oppone al provvedimento e quindi continua ad ammetterlo regolarmente sia ai corsi e sia agli esami. Tant'è vero che Codreanu non otterrà mai la laurea in giurisprudenza, ma disporrà di un certificato rilasciato dalla facoltà di legge appunto che attestava e documentava il superamento degli esami appunto della stessa facoltà. E a testimoniare il successo e il seguito da lui raggiunto già in questa prima fase della sua attività politica, giunge l'elezione nell'autunno del 21 a presidente dell'Associazione degli Studenti di Legge e la successiva nascita nel 22 dell'Associazione degli Studenti Cristiani, sempre sotto la guida di Codreanu. Terminata l'università, nell'autunno del 22, Codreanu si trasferisce in Germania per proseguire gli studi in economia politica. Qui viene a conoscenza dell'avvento al potere del fascismo, che era avvenuto appunto dopo il 28 ottobre del 22 con la marcia su Roma, che egli accoglie con grande favore. Poi sul rapporto tra il movimento legionario e il fascismo italiano diremo qualcosa magari nella seconda parte della trasmissione. Il 10 dicembre del 1922, mentre appunto Codreanu si trovava in Germania, scoppia in Romania uno sciopero generale degli studenti universitari e a questo punto va introdotto un tema che è quello di uno dei caratteri ideologici, diciamo così, che connota e caratterizza il movimento legionario, che è, possiamo dirlo insomma con grande franchezza, un certo antisemitismo appunto della legione, un antisemitismo che va però contestualizzato all'interno della peculiare situazione della Romania di quegli anni. Infatti la Romania aveva subito, diciamo, una massiccia immigrazione ebraica nel corso dell'Ottocento soprattutto, in particolare proveniente dalla Russia, che aveva proprio alterato gli equilibri demografici di alcune regioni, penso per esempio alla Transilvania ma anche alla Bessarabia, e aveva provocato un certo scompenso, perché in molti contesti appunto locali le comunità ebraiche avevano assunto un ruolo predominante, diciamo così, soprattutto in alcuni settori, in alcune attività come il commercio, la finanza, la stampa, la cultura in generale, e quindi i nazionalisti consideravano questa presenza una sorta di minaccia esistenziale per l'elemento romeno che in qualche modo ritenevano di dover difendere. Per questo, dicevamo, lo sciopero generale degli studenti in realtà mira ad applicare il numero chiuso nell'ammissione appunto degli ebrei agli studi superiori e ai corsi universitari. E Codriano si mette, diciamo così, a capo di questo movimento, quindi ritorna in patria, cerca di dargli uno sviluppo propriamente politico, e questo avviene con la fondazione della Lega della Difesa Nazionale Cristiana il 4 marzo del 23, di cui viene posto a capo non Cornelio Codriano ma il professor Cuzza, che era stato suo maestro e che era egli stesso un esponente nazionalista di lunga data. Un'altra battaglia che la Lega insieme al movimento studentesco porta avanti in questi anni, in questo frangente, è quella contro la modifica dell'articolo 7 della Costituzione romena, appunto, che intendeva anche qui concedere agli ebrei la pienezza dei diritti politici. E in questo episodio particolare avviene tra l'altro il primo arresto di Cornelio Codriano. L'attività del movimento quindi viene sempre più ostacolata dall'autorità, fino a spingere il capitano e i suoi compagni addirittura a ordire un complotto vero e proprio per assassinare alcuni ministri che venivano considerati dei traditori del popolo romeno e altri esponenti in vista del mondo della finanza e della stampa, di quella che Codriano stesso definiva in qualche modo la giudeo-massoneria. Questo complotto in realtà viene scoperto a causa del tradimento di uno dei congiurati, che fa una delazione, diciamo così, e come abbiamo detto tutti i giovani coinvolti vengono arrestati l'8 ottobre del 23 e detenuti per un lungo periodo nella prigione di Vacaresti. Qui avviene un po' una svolta anche nel modo di Codriano di porsi rispetto alla sua militanza politica, una sorta di svolta che potremmo definire anche mistica, perché lui si ritrovava insieme ai suoi compagni spesso e volentieri in meditazione, in particolare di fronte a una grande icona dell'Arcangelo Michele che si trovava nella cappella del carcere, e così lui e i suoi compagni in carcere progettano, per così dire, una nuova modalità di azione politica che si fondi molto di meno sulle manifestazioni di piazza, sugli scontri, eccetera, e molto di più invece su un rinnovamento spirituale e anche sull'educazione, quindi sulla formazione dei militanti. E nel frattempo il processo appunto contro questi congiurati, che si tiene nel marzo del 24, vede la loro assoluzione, dato anche il massiccio movimento di opinione che si era creato nel frattempo in loro favore. Quindi Codriano esce di prigione e insieme ai suoi compagni cerca di mettere in pratica un po' quell'idea che aveva avuto in carcere. Naturalmente le risorse anche economiche a disposizione erano molto scarse, e così egli stesso raduna alcune decine di ragazzi che sono il primo embrione di quella che poi sarà la Fratellanza di Croce, no? Cioè l'organizzazione, la comunità giovanile della Legione, per collaborare a un campo di lavoro, a Ungheni, così si chiamava la località, allo scopo di fabbricare mattoni banalmente per costruire la loro sede. Cioè in sostanza loro non avevano le risorse per acquistare una sede e quindi riescono a ottenere però la concessione di un terreno di argilla, proprio per ricavare mattoni per costruire quindi la sede del movimento, e in più riescono a ottenere anche di lavorare un orto agli Asi. E proprio qui però si scatena una nuova repressione da parte delle autorità guidate dal prefetto Manciu, che arrestano e in molti casi seviziano anche i giovani fino alla tortura, con accuse per lo più infondate, e dato il fallimento di ottenere giustizia tramite metodi legali, durante uno appunto di questi processi intentati proprio da uno dei giovani nei confronti del prefetto e dei suoi uomini, Codriano, viste anche le minacce appunto che il prefetto muove al suo indirizzo, all'indirizzo dei suoi compagni proprio all'interno dell'aula di tribunale, a un certo punto estrae una pistola, spara e uccide il prefetto Manciu, che tra l'altro era stato decorato per la sua repressione da parte delle autorità governative. Quindi Codriano viene nuovamente arrestato, nuovamente sottoposto a processo, ancora una volta anche grazie al favore popolare, perché centinaia di avvocati si offriranno di difenderlo, migliaia di studenti si recheranno tramite treni speciali ad assistere al processo, ancora una volta viene assolto perché si ritiene che abbia agito appunto per legittima difesa, per difendere la sua incolumità dagli uomini del prefetto. Quindi esce nuovamente di prigione, sposa Elena Ilinoiu, e si trasferisce in Francia per conseguire il dottorato in legge. A questo punto si svolgono, siamo nel 1926, le elezioni generali, che vedono la buona affermazione della Lega di Difesa Nazionale Cristiana con l'elezione di 10 deputati, ma all'interno del movimento cominciano però a emergere delle divisioni, delle spaccature, a causa anche della scarsa capacità di comando del professor Cuza. E infatti lo stesso Codreanu fa delle riflessioni su questo molto interessanti, no? Dice che occorre distinguere sempre all'interno del movimento quello che è il ruolo dell'ideologo da quello che è il ruolo del capo politico, cioè non sempre l'ideologo, come era il caso ad esempio del professor Cuza, poi è in grado effettivamente di essere anche il capo di un movimento politico. E così Codreanu è costretto a tornare nuovamente in Romania, dove insieme appunto ad alcuni compagni chiede a Cuza di scioglierlo dal giuramento che appunto aveva fatto a suo tempo di fedeltà alla Lega, e fonda così il 24 giugno 1927 la Legione dell'Arcangelo Michele, che sarà poi nota a partire soprattutto dal 1930 anche come appunto Guardia di Ferro. Viene creata una rivista della Legione intitolata La Terra degli Avi e si lavora soprattutto per radicare il movimento in tutto il paese, con l'organizzazione quindi di raduni, di marce, anche e soprattutto nelle regioni più povere della Romania, anche allo scopo di aumentare il consenso presso le masse contadine. Si trattava in sostanza, per usare un'espressione mussoliniana, di andare verso il popolo. E queste manifestazioni, politicamente e giuridicamente del tutto legittime, vengono in realtà però ostacolate dall'autorità, con una serie di pretesti, fino a dare il via a una vera e propria persecuzione. Se si legge appunto Guardia di Ferro, si rimane veramente impressionati, perché qualunque cosa questi legionari decidessero di fare, una marcia, un corteo, un'attività, una manifestazione, appunto i famosi campi di lavoro anche di cui abbiamo parlato prima, queste manifestazioni o venivano vietate o, se fatte, in ogni caso venivano arrestati, seviziati. Quindi si tratta di una vera e propria persecuzione che culminerà poi nello scioglimento della Legione l'11 gennaio 1931, accusata ovviamente di complottare contro lo Stato, e in un nuovo arresto per lo stesso Codreanu, che però verrà nuovamente assolto. Quindi è una costante che si ripete negli anni, no? Autorità governative, forze di polizia che arrestano Codreanu e poi invece tribunali che puntualmente lo assolvono dalle accuse che gli venivano mosse. E così i legionari si candidano alle elezioni successive con un nuovo nome, perché ovviamente la legione era stata sciolta, che era proprio Partito di Corneliu Codreanu, e ottengono un discreto risultato. Lo stesso capitano viene eletto deputato in un'elezione suppletiva successivamente, seguito poi anche dal padre e da altri deputati nelle elezioni generali del 32, appunto, che sono precedute tra l'altro da un secondo scioglimento del movimento. Quindi attaccati e calunniati anche ovviamente dalla stampa avversaria, come abbiamo detto prima, i legionari in realtà decidono di rilanciare la propria azione attraverso l'esperienza dei campi di lavoro che abbiamo già menzionato. In sostanza si sostituiscono a quella che era l'inerzia delle istituzioni statali romene per procedere alla costruzione di opere pubbliche, in particolare alla costruzione di una grande diga, anche in questo caso però ostacolata dalle autorità. Anzi, il primo ministro Duca, che era un ministro liberale, dopo una visita a Parigi, in cui aveva rilasciato dure dichiarazioni all'indirizzo del movimento legionario, decreta, quindi subito prima delle elezioni del 33, l'arresto di migliaia, si calcola 18.000 militanti della Guardia di Ferro, di cui alcune decine finiscono per essere uccise. E tre di questi arrestati, quelli che poi verranno definiti con il termine Nicadori, decidono di assassinare, di vendicarsi assassinando il primo ministro. Lo uccidono e si consegnano però spontaneamente alle autorità. Questo, come poi vedremo, è una caratteristica tipica di Codreanu e del movimento legionario, e cioè l'assunzione di responsabilità delle proprie azioni. Cioè, nel momento in cui si sentono in qualche modo costretti a violare le leggi dello Stato, poi ne assumono pienamente la responsabilità. A partire dal 1934 la repressione si attenua e il movimento quindi ha la possibilità di ricostituirsi ancora una volta con un nuovo nome, che è Tutto per la Patria. L'esperienza dei campi di lavoro si sviluppa, viene costituito anche una sorta di sindacato della Legione, E così alle elezioni del 37 il movimento, appunto Tutto per la Patria, ottiene un grande successo elettorale, perché comunque ottiene il 15% dei voti e riesce ad eleggere 66 deputati, diventa sostanzialmente la terza forza politica della Romania. E a questo punto il re affida il governo al Partito Nazionale Cristiano, di cui faceva parte il professor Cuza, un movimento simile alla Legione, diciamo, un movimento concorrente che aveva ottenuto un successo minore, con lo scopo chiaro di disinnescare quella che veniva considerata la minaccia, appunto, legionaria. Questo governo ovviamente a vita breve non riesce a portare a termine le misure che si era prefisso, ma soprattutto nel febbraio del 38 il monarca effettua un vero e proprio colpo di Stato. Sospende la Costituzione, scioglie i partiti e dà vita appunto a un governo dove il ministro dell'interno Calinescu scatena una repressione ferocissima contro i legionari, nonostante in questa fase Codriano continui a professare anche ufficialmente la lealtà della legione nei confronti della monarchia. Quindi Codriano viene arrestato per diffamazione, con l'accusa di aver scritto una lettera che era stata ritenuta irrispettosa nei confronti dell'ex esponente nazionalista Iorga. Successivamente viene addirittura accusato di tradimento e di complicità con potenze straniere. Per potenze straniere si intendevano l'Italia fascista, ma soprattutto la Germania nazionalsocialista. Ci troviamo nel 1938, quindi ovviamente in una situazione piuttosto delicata. Dopo un processo farsa, Codriano viene condannato questa volta a 10 anni di carcere e con il pretesto, diciamo, nel corso di un trasferimento da un carcere all'altro, con il pretesto di un inesistente tentativo di fuga, viene assassinato in realtà insieme a 13 compagni il 30 novembre del 1938. La sua uccisione verrà vendicata poi l'anno successivo con l'omicidio appunto del ministro Calinescu, ancora una volta da parte di alcuni legionari. Si conclude così l'esperienza biografica di Cornelio Codriano, anch'egli appunto caduto martire insieme a tantissimi dei suoi compagni, perché come abbiamo detto prima, se la legione si rende responsabile di alcuni omicidi politici, in realtà sono centinaia e forse anche migliaia i legionari che cadono vittime appunto delle persecuzioni da parte delle autorità governative. E proprio a loro è dedicato appunto un inno ai legionari caduti, che a termine di questa prima parte della puntata ci andiamo ad ascoltare.
Plânge printre ramuri una nopțile spustii. Plânge printre ramuri una nopțile spustii. Căci te-ai dus pe tot de-a una și n-ai să mai vii. Căci te-ai dus pe tot de-a una și n-ai să mai vii.
Pe cărările umblate de noi te-am cătat. Te-au uitat până astăzi toate și-ai tăi te-au uitat. Te-au uitat până astăzi toate și-ai tăi te-au uitat. Numai vântul mai suspină dulcele tău cânt. Peste florile cealină tristul tău mormânt. Peste florile cealină tristul tău mormânt. Ca o lacrimă de sânge a căzut o stea. Drum de foc și miluință pentru garda ta. Drum de foc și miluință pentru garda ta. Bate vântul peste ape, trece timpul greu. Noi mereu te plângem, frate, dormere, noi mereu te plângem, frate, iar tu dormere.
Eccoci tornati dopo la prima pausa musicale. Dopo aver tratteggiato il profilo biografico, diciamo così, di Cornelio Zelia Codreanu, adesso ci addentreremo un po' invece in quello che è la storia, ma anche l'ideologia della Guardia di Ferro e anche in quelli che sono i principi dell'etica legionaria. E facendolo, diciamo così, attingeremo anche a una serie di citazioni proprio dalle opere stesse di Codreanu. Le due principali sono Guardia di Ferro, il cui titolo originario in realtà è Per i legionari, che abbiamo già citato, e poi c'è il capo di Quib, come vedremo. L'esperienza del legionarismo romeno nasce fondamentalmente da un amore nei confronti della propria stirpe. Codreanu scrive: è impossibile che esista al mondo una stirpe, anche una semplice tribù di selvaggi, la quale di fronte a un'invasione straniera non si ponga con dolore straziante il problema della sua terra. Dagli inizi del mondo ad oggi, tutte le stirpi del mondo hanno difeso la terra dei padri. La terra è la base della vita della stirpe. Quindi abbiamo qui due elementi connessi, la terra e la stirpe, o il sangue e il suolo, per usare due termini che tra l'altro ultimamente sono in corsi anche in polemiche abbastanza ridicole, come ricorderete in occasione dell'ultima manifestazione nazionale di Casa Pound. Però abbiamo detto l'amore quindi per la stirpe e l'amore per la terra. Da questo deriva la critica della legione nei confronti della democrazia dei partiti e dei politicanti, che Codreanu considera traditori dell'interesse nazionale e asserviti appunto al potere economico e mediatico, che lui, come abbiamo detto prima, definisce con il termine giudeo-massoneria. E a proposito di questo è interessante anche entrare un po' nel dettaglio di quello che prima abbiamo definito l'antisemitismo della legione, e quindi anche dei rapporti e delle differenze, anche oltre che delle somiglianze, tra l'esperienza legionaria romena e quella dell'Italia fascista. In realtà abbiamo detto prima che Codreanu accoglie con favore l'avvento al potere del fascismo in Italia, e lui stesso racconta, diciamo, che diversi però esponenti nazionalisti romeni erano un po' dubbiosi, perché dicono in sostanza: però il fascismo italiano in realtà non dice nulla sulla questione ebraica. In quel momento siamo naturalmente nei primi anni venti, e Codreanu risponde in maniera secondo me molto efficace, dicendo che in realtà i contesti nazionali sono del tutto diversi, perché in Italia l'elemento ebraico era un elemento del tutto minoritario, spesso anche integrato all'interno della comunità nazionale, e quindi in sostanza Codreanu dice: Mussolini non ha alcun bisogno di condurre una campagna anti-ebraica, anzi, per il fatto stesso però di aver messo a tacere da una parte il comunismo, dall'altra parte la massoneria, che Codreanu considerava un po' le due teste dell'idra ebraica, è come se in qualche misura avesse già di per sé risolto il problema, e comunque questo preluderà a un suo futuro scontro poi con, diciamo così, l'ebraismo internazionale, come poi storicamente, al di là poi dei giudizi storici su tutto quello che è successo dopo, è effettivamente accaduto. Quindi questi elementi estranei alla stirpe, secondo Codreanu, miravano a spezzare appunto i legami spirituali della stirpe con il cielo e con la terra, quindi una doppia minaccia. Per spezzare i legami con il cielo impiegano, scrive Codreanu, la massiccia diffusione di idee empie, riducendo così la stirpe romena, o quantomeno i suoi capi, a stirpe senza Dio. Una volta estraniatasi dal suo Dio e dai suoi morti, una stirpe perirà, in virtù non della spada, ma del fatto che ne sono state recise le radici di vita spirituale. E per spezzare i legami con la terra, dall'altra parte, fonte dell'esistenza materiale di una stirpe, attaccano, dice ancora Codreanu, come idea anacronistica il nazionalismo e tutto quanto sta in reazione con l'idea di patria, al fine di distruggere il vincolo d'amore che unisce la stirpe romena alla sua terra. Quindi questo nemico è un nemico visibile, ma è un nemico anche invisibile, cioè la battaglia della legione in qualche modo è una battaglia anche metafisica, non si pone su un piano, o non si pone solo su un piano immediatamente politico. Tant'è vero che Codreanu dice: il movimento legionario, prima di essere un movimento politico, dottrinario, economico, eccetera, è una scuola spirituale. Gli stesso dice: la nazione non va in rovina per mancanza di programmi, ma per mancanza di uomini. Quindi la legione deve creare soprattutto dei nuovi uomini. L'obiettivo della battaglia legionaria deve essere risvegliare nel popolo romeno il sentimento di amore per la propria stirpe. In quest'uomo nuovo, dice Codriano, dovranno rivivere tutte le virtù dello spirito umano, tutte le qualità della nostra razza. In questo uomo nuovo dovranno essere uccisi tutti i difetti e tutte le tendenze al male. Quindi lo scopo è anche uno scopo di rettificazione morale, di eliminazione dei propri difetti, sia quelli individuali che quelli appunto proprio della stirpe. E in questo senso si coglie anche una differenza rispetto alle altre due, le due principali rivoluzioni nazionali europee, cioè se il nazionalsocialismo tedesco è innanzitutto un'ideologia della razza e se il fascismo italiano invece è soprattutto per molti versi un'ideologia dello Stato, l'elemento invece al cuore del pensiero della legione è appunto quello dell'elemento spirituale dell'uomo. E lo stesso Codriano appunto fa questa riflessione in un'intervista rilasciata, concessa a Julius Evola, dove appunto, ribadisco, afferma che il nostro movimento legionario ha soprattutto il carattere di una grande scuola spirituale. Esso tende a accendere fedi insospettate. Esso mira a trasformare, a rivoluzionare le anime. Gridate ovunque che il male, la miseria, la rovina vengono dall'anima. L'anima è il punto cardinale sopra il quale si deve operare nel momento attuale. L'anima dell'individuo e l'anima del popolo. Questo naturalmente richiede l'esigenza anche di una vigilanza massima sugli appartenenti al movimento. Come abbiamo detto, i militanti della legione devono rispondere a una precisa etica legionaria, che si fonda su alcuni capisaldi dottrinari: la superiorità dello spirito rispetto alla materia, la superiorità della fede in Dio ma anche nella propria missione, l'esaltazione del coraggio contro la viltà ovviamente, e si esprime anche tramite precise norme di vita. Cioè l'etica legionaria non è una questione di parole, non è una questione neanche di abbigliamento, di stile, eccetera, ma è una questione appunto di comportamenti, è una questione di fatti. Scrive Codriano: non basta indossare la camicia verde o eseguire il saluto per diventare legionari, nemmeno comprendere razionalmente il movimento legionario, ma solo conformare la propria esistenza alle regole della vita legionaria, giacché la legione non è tanto un sistema di logica, una connessione di argomenti, quanto appunto uno stile di vita. Il legionario deve essere assolutamente disinteressato nella lotta e deve essere soprattutto disciplinato. La disciplina è garanzia di vittoria perché assicura l'unità dello sforzo e deve assumere sopra di sé, dicevamo prima, la responsabilità delle sue azioni. Questo è un principio cardine dell'etica legionaria. Lo abbiamo visto prima quando Codriano viene arrestato la prima volta nel 23 per il famoso complotto e gli riconosce le sue responsabilità. Quando i tre legionari responsabili dell'assassinio del primo ministro Duca si consegnano spontaneamente ad autorità, ammettono la responsabilità, assumono su di sé la responsabilità delle proprie azioni. E in questo senso lo stesso Codriano raccomanda ai legionari di rispettare le leggi dello Stato, evitando in generale ogni provocazione e ogni azione inconsulta, anche perché lui riflette l'obiettivo dello Stato e quindi degli avversari, qual è? È quello di un conflitto frontale tra lo Stato e la legione, da cui la legione uscirebbe inevitabilmente e irrimediabilmente annientata. Quindi è un invito alla lucidità anche quello di Codriano, no? Cioè quando si viola la legge se ne assume la responsabilità, ma di norma, ok, di norma vanno evitate qualsiasi provocazione, qualsiasi azione inconsulta. E da questo deriva anche l'atteggiamento della Guardia di Ferro nei confronti del sistema della democrazia rumena. La democrazia, come abbiamo detto prima, viene radicalmente disprezzata perché viene considerato un sistema che per sua natura è traditore dell'interesse della nazione rumena, e tuttavia viene formalmente rispettato, cioè i legionari sanno di vivere all'interno di un sistema democratico e quindi in qualche modo si adeguano anche a quelle che sono le regole della democrazia. Tant'è vero che anche nel rapporto con le elezioni c'è questo atteggiamento. Codriano dice: l'obiettivo del legionario ovviamente non è la campagna elettorale, ma la campagna elettorale è di un'importanza grandissima perché è la sola via che la legge ci mette a disposizione per determinare qualunque mutamento che noi desideriamo per il paese. Anche però nella politica elettorale la legione deve segnare una chiara distanza di comportamento rispetto a quelli che sono i politicanti dei partiti tradizionali. E quindi Odriano scrive: un capo legionario dirà: non promettiamo denaro, ma promettiamo giustizia. Non promettiamo di fare qualcosa per te, ma promettiamo di agire e di lottare per la nostra terra. I candidati non devono guadagnare il consenso denigrando gli avversari, dice Odriano sempre, ma rivendicando la bontà delle proprie azioni. Scrive: andate fra la gente con allegria, parlate solo di cose costruttive, comunicate gioia e luce. E l'eletto poi della legione non dovrà essere sempre, per qualche modo, per la divisione dei ruoli che abbiamo detto prima, il capo locale, ma la persona più adatta che la legione avrà in quel comune, ad esempio. Egli però sarà sempre sotto il controllo del capo legionario di quel comune, quindi il movimento prevale sul governo, diciamo così, il capo del movimento prevale su quello che è il rappresentante eletto. Ed è importante che i legionari anche diffondano le proprie idee tramite libri, riviste, pubblicazioni, anche tra i più tiepidi e persino tra gli avversari. Perché, scrive Odriano, dopo quello che leggerà oggi, domani, dopodomani, esso, cioè il nemico, comincerà a dubitare, e il nemico che dubita sarà sconfitto. Al fondo dell'azione legionaria sta soprattutto un profondo spirito religioso, che è debitore sicuramente della mistica del cristianesimo ortodosso e che è incentrato, come abbiamo detto prima, sulla venerazione della figura dell'arcangelo Michele. Da questo punto di vista i legionari rappresentano l'intera stirpe romena, quindi non solo i vivi ma anche i morti e anche coloro che devono ancora nascere, e soprattutto possono e devono invocare su di sé, tramite la preghiera appunto, la benedizione dall'alto per sconfiggere i loro nemici, perché, come abbiamo detto prima, la battaglia è anzitutto una battaglia metafisica. Tant'è vero che Odriano scrive: le guerre sono vinte da coloro che hanno saputo attrarre dai cieli le forze misteriose del mondo invisibile e assicurarsi il concorso di queste forze. Queste forze misteriose sono già spiriti dei morti, già spiriti dei nostri antenati, i quali sono stati anche loro un tempo legati alla nostra terra, alle nostre zolle, e sono morti in difesa di questa terra. Ma più in alto degli spiriti dei morti sta Dio. Queste forze, una volta attratte, fanno pendere la bilancia dalla tua parte, ti difendono, ti infondono coraggio, volontà e tutti gli elementi necessari alla vittoria, e fanno sì che tu vinca. Gettano il panico e il terrore fra i nemici, paralizzano la loro attività. In ultima analisi, le vittorie non dipendono dalla preparazione materiale, dalle forze materiali dei belligeranti, ma dal loro potere di assicurarsi il concorso delle potenze spirituali. In questo modo si spiegano nella nostra storia le vittorie miracolose di alcune potenze assolutamente inferiori dal punto di vista materiale. Quindi un approccio molto antimaterialistico, come abbiamo detto, molto spiritualista e legato alla spiritualità ortodossa. E questo è un po' il profilo ideologico della legione. Poi forse è il caso di entrare un po' più nel dettaglio di quella che è appunto la vita legionaria. La vita legionaria che si svolge attorno a quello che è appunto il quib, che in romeno significa nido. Noi spesso tendiamo a pronunciarlo quib, ma in realtà sembra che la pronuncia corretta appunto sia quella sulla i. Il quib è la comunità ristretta, appunto, composta solitamente da un numero di unità variabile tra 3 e 13 mediamente persone, su cui si basa appunto la vita e l'organizzazione della legione. E il quib viene definito da Odriano come un gruppo di uomini sotto il comando di un singolo. Quindi già da questa definizione emerge comunque l'importanza fondamentale della gerarchia nella vita della legione. Dice Odriano: il quib non ha comitato, ha solo un capo che comanda, un corrispondente che porta la corrispondenza, un cassiere che raccoglie i contributi e un corriere che tiene i rapporti con altri quiburi e con il capo circondario. Tutti costoro, come veri fratelli, obbediscono al loro camerata che adempie la funzione di capo quib. Quindi importanza della gerarchia, abbiamo detto, che si stabilisce però non per scelta di qualcuno, non in maniera artificiale, ma in qualche modo per una sorta di riconoscimento naturale, attraverso quel processo che Odriano chiama di selezione sociale. Egli stesso scrive: non ero io a nominare qualcuno, appunto, capo del quib, perché lo volevo io, erano le sue forze a elevarlo sugli altri, quindi a dimostrarlo e a confermarlo capo. Non diventava capo perché lo voleva lui, ma perché aveva la capacità di radunare, persuadere e guidare un gruppo. Questo rispetto ferreo della gerarchia, che si stabilisce, abbiamo detto, quasi per via naturale, non implica tuttavia una rigidità formale, una distanza tra i camerati, anzi all'interno del quib vige quella che viene definita appunto la legge dell'amore reciproco. Scrive ancora Codreano: nel quib la nostra non era una vita fredda e ufficiale, segnata dalle distanze tra capo e semplice militante, da dichiarazioni retoriche o toni di superiorità. Il nostro quib era una famiglia, in cui regnava un'atmosfera fraterna. Vi si respirava non l'aria di una fredda caserma, ma quella di casa propria. Ci si sentiva in famiglia. Al quib non si veniva soltanto per ricevere ordini. Qui si trovava un raggio di affetto fraterno, una parola amica, un'ora di calma spirituale, una parola di incoraggiamento e di incitamento, un conforto, un aiuto cameratesco nella disgrazia e nel bisogno. Al legionario non si richiedeva tanto disciplina da caserma, quanto lealtà, fedeltà, abnegazione e laboriosità. E quindi il quib assume un aspetto quasi sacrale, tanto che nel momento in cui esso è riunito diventa quasi un tempio, proprio così viene definito. Codriano dice: entrando in quib ti spogli di tutte le piccole questioni e consacri per un'ora i tuoi puri pensieri alla patria. L'ora della seduta del quib è l'ora della patria. La completa armonia deve risultare non solo dall'amicizia dei legionari riuniti, ma soprattutto dalla loro comunanza d'ideale. Là si innalzeranno preghiere a Dio per la vittoria della legione, si canteranno i canti insegnati dalla legione, si parlerà dei morti, martiri, eroi, caduti per la legione, compagni morti nella fede legionaria, amici, genitori, nonni e antenati, rievocando le anime loro. Quindi la legge dell'amore reciproco, abbiamo detto, che non cancella ovviamente la necessità della disciplina, che anzi sta al vertice delle leggi a cui ogni legionario deve attenersi. Esiste un elenco appunto di 6 famose norme di comportamento, anche abbastanza conosciute, soprattutto l'ultima, come vedremo, e la prima è proprio la legge della disciplina. Sii legionario disciplinato, che solo in questo modo sarai vittorioso. Segui il tuo capo nella buona e nella cattiva fortuna. Poi la numero 2, la legge del lavoro. Lavora, lavora ogni giorno, lavora con amore. Ricompensa del lavoro ti sia non il guadagno, ma la soddisfazione di aver posto un mattone per la gloria della legione e per il fiorire della Romania. Numero 3, la legge del silenzio. Parla poco, parla quando bisogna, di quanto bisogna. La tua oratoria è l'oratoria dell'azione, tu opera, lascia che siano gli altri a parlare. 4. La legge dell'educazione, devi diventare un altro, un eroe. La tua scuola fattela tutta nel quib, conosci bene la legione. 5. La legge dell'aiuto reciproco, aiuta il tuo fratello a cui è capitata una disgrazia, non abbandonarlo. E infine abbiamo detto la legge dell'onore, forse quella più conosciuta: cammina soltanto per le vie indicate dall'onore, lotta e non essere mai vile, lascia agli altri le vie dell'infamia, piuttosto che vincere per mezzo di un'infamia, meglio cadere lottando sulla strada dell'onore. La disciplina, abbiamo detto, è premessa dell'unità, e quindi Codreanu insiste molto su questo aspetto, cioè sulla necessità di evitare ogni discordia interna alla comunità. Dice: se litiga con qualcuno, con un camerata, il legionario deve riconciliarsi. In ogni caso non può andarsene dalla legione per questo motivo, perché non gli è permesso di adirarsi con la legione, cioè con la lotta per il riscatto della sua terra. È un grave errore, scrive ancora, che un capo legionario per invidia cominci a parlar male di un suo camerata di fronte agli uomini del quib o del villaggio. Questo conduce alla divisione dei legionari, alla lotta intestina, alla vittoria del nemico. Tale fatto è così grave che la legione considera situazioni del genere quasi un tradimento. E va evitata anche ogni forma di critica, critica intesa come eterna insoddisfazione nei confronti di qualunque decisione venga assunta. Dice ancora Codreanu: la nostra organizzazione non è un'organizzazione di critica, di negazione, ma è un'organizzazione con spirito di affermazione, di combattività, di offensiva. Lasciamo che la critica ce la facciano gli storici. Noi ora dobbiamo conquistare ed agire. Quindi l'unità e la compattezza dei legionari costituisce un valore supremo, che è la premessa di ogni possibile successo futuro. E quindi il capo deve essere anche molto attento nel reclutamento dei militanti. Codreanu dice: i disonesti, i litigiosi, quelli che danno scandalo, i boriosi, i vanitosi, i superbi, i paurosi, i vili, devono essere lasciati fuori dell'organizzazione. In ogni caso l'organizzazione deve essere preservata da coloro che non possono vivere senza litigare. E la disciplina implica anche la necessità di uno stile di vita adeguato. Il legionario deve essere puntuale, deve mantenere fede alla sua parola, dice Cotroiano, quando prometti qualcosa pensaci bene, se credi di non potere dillo francamente. Quindi è meglio dire subito non posso fare una determinata cosa che invece promettere di farla e poi effettivamente non farla. Deve essere chiaro e preciso nella parola e nello scritto. Dice Cotroiano, le chiacchiere lunghe e ingarbugliate sono le chiacchiere della democrazia. Deve essere moderato anche nella pratica di vita. Cotroiano scrive anche delle cose contro l'ubriachezza dei legionari. Modesto nell'abbigliamento e nei comportamenti, quindi anche contro una certa ostentazione del lusso. E soprattutto onesto. Dice Cotroiano che ogni piccola manifestazione di disonestà non può essere tollerata. Che dice un piccolo furto non può lasciarci indifferenti, poiché in definitiva esso non è che la semenza di grandi furti, semenza che sviluppandosi a causa della nostra tolleranza potrebbe crocifiggere di nuovo con le ruberie il popolo romeno e questa terra. La vita legionaria quindi è vita di sacrificio. Se per il politicante questa è la differenza, no? La politica è un affare, per il legionario, scrive Cotroiano, la politica è una religione. Se siamo entrati nella legione non chiediamo nulla per noi, ma diamo anima, diamo lavoro, diamo sofferenza, diamo tutto quanto abbiamo per il santo giorno della vittoria della stirpe romena. Qui e non altrove sta la bellezza della vita legionaria. Dice ancora il capitano, la vita legionaria è bella, ma non è bella per ricchezza, per divertimenti e lusso. È bella invece per il gran numero di pericoli che essa offre al legionario. Bella per il nobile cameratismo che lega tutti i legionari di tutto il paese in una santa fratellanza di lotta. È bella in misura sublime per l'inflessibile virile atteggiamento di fronte alla sofferenza. Ogni legionario è chiamato a temprare proprio la propria anima mediante alcune prove che hanno proprio un carattere iniziatico, che sono le prove della sofferenza, della lotta e anche dello scoramento. Ma comunque non perde mai la fiducia nella vittoria finale. Quando ti trovi di fronte a un ostacolo, dice Cotroiano, affrontalo, non scoraggiarti, non darti per vinto, non abbatterti d'animo. Tenta una seconda, una terza volta, sempre. Non esiste il non si può, il legionario può. E da questa battaglia che quindi è destinata a essere vittoriosa dei legionari, uscirà, conclude Cotroiano, una nuova aristocrazia. In essa non ci fonderemo né sul denaro, né sui beni di proprietà, né sui vestiti, bensì sulle qualità spirituali e sulla virtù. Essa sarà quindi un'aristocrazia della virtù. Questa mi sembra la degna conclusione della presentazione di oggi. Siamo arrivati al momento della seconda pausa musicale, che è proprio una canzone di un gruppo italiano dedicata alla Legione e a Cornelio Cotroiano, una sorta di riedizione dell'inno della Legione, che è appunto la decima balder, Santa Giovinezza Legionaria. L'ascoltiamo.
Santa Giovinezza Legionaria, Gigliore l'anima e petto d'acciaio, sole eterno le bacia perché per loro siamo la roccia, il fuoco ed il mare col sangue di Dacia, le facciamo l'altare. Guardia di ferro, falchi d'acciaio, l'arcangelo d'acero ci tende la mano, in avverso destino. Tu sei il sole nuovo, tu sei il capitano. Cuor di legione, l'onore abbracciamo, la morte ci teme e noi la cerchiamo. Per la Santa Croce, la patria è di Dio, il mercante cacciamo dal suolo natio. Non ci saranno sbarre sul nostro cammino, né pena e tempesta.
resta del nostro destino. Se morte ci prende di pugnale alle spalle, ai fiori, alla terra, faremo rascialle.
Guardia di ferro, falchi d'acciaio, l'arcangelo dal cielo ci tende la mano. Fino a verso destino te ne accorderai. Tu sei il sole nuovo, tu sei il capitano.
Giovinezza legionaria, innalziamo le chiese che per noi sono case. Nel fato crudele cantiamo con cori le nobili gesta dei nicadori. Portiamo nel vento, nel cielo e nel sole le luci trionfanti. Il vincitore agli eroi ogni gloria, lume d'altare ma piombo e risfatta per il traditore.
Guardia di ferro, falchi d'acciaio, l'arcangelo dal cielo ci tende la mano. In avverso destino se ne accorreranno. Tu sei sole nuovo, tu sei il capitano. Guardia di ferro, falchi d'acciaio, l'arcangelo dal cielo ci tende la mano. In avverso destino se ne accorreranno. Tu sei sole nuovo, tu sei il capitano. L'arcangelo dal cielo ci tende la mano. In avverso destino se ne accorreranno. Tu sei il sole nuovo, tu sei il capitano.
Eccoci qui di rientro dalla pausa musicale dopo il bravissimo magister, il nostro Marco, sulla figura di Codreanu. Adesso arriviamo, come al solito, al momento più atteso da tutti e da soprattutto dalla nostra puntata, che sono quelli appunto degli aggiornamenti sia cartacei che digitali dal fronte di Fronters. Vai Luca.
Ti ringrazio Stefano. Come di consueto, un cordiale saluto, ascoltatori di RBN. Anziché altro, iniettiamoci la settimanale dose di lacerti o frammenti di articoli giornalistici e contributi vari ai nostri occhi meritori che recentemente hanno trovato spazio in internet. Iniziamo da pignoramento della prima casa, un altro regalino targato Recovery Fund, pezzo di Filippo Burla pubblicato su ilprimatonazionale.it, del quale leggiamo: il mantra è sempre lo stesso. Sono soldi nostri, ci dicono come spenderli e li sottopongono ad una serie di condizioni capestro, l'ultima delle quali, in realtà, rischiamo di porcela in qualche modo da soli, quasi ad aver ormai interiorizzato la logica del vincolo esterno. Dall'edizione in linea del Primato Nazionale traiamo altresì, in primis, l'explicit di quell'ossessione per il colore della pelle che tradisce il razzismo della sinistra, uno dei pensieri armati di Valerio Benedetti. Le vittime sono state subito elevate a martiri sulla sola base del colore della loro pelle. Punto. Se sei nero, sei a prescindere vittima di una qualche forma di razzismo. Se sei bianco, ci sono ottime probabilità che tu sia il carnefice, o comunque il complice di un presunto clima xenofobo. Questa mentalità della sinistra, per cui un uomo viene giudicato sulla base non delle sue azioni, ma del colore della pelle, ha un nome preciso. Si chiama razzismo, né più né meno. Poi una pericope de Il caso di Saman e quello spregevole strabismo culturale della sinistra, editoriale di Adriano Scianca. Quello che però è interessante rilevare, in tale non dibattito, è lo strabismo colpevole e spregevole dei nostri commentatori. Se per giudicare religioni e culture altrui, infatti, ci si limita alla puntualizzazione formale, quasi burocratica, in Pakistan è vietato questo, nel Corano non c'è scritto quest'altro, eccetera, e poi si chiude la questione, quando si passa a giudicare la nostra società tutti i parametri cambiano. Qui da noi non esiste più l'obiezione formale, tutto è sistemico. La conoscete, no, questa nuova parolina totem? Il razzismo? Sistemico. L'omofobia? Sistemica. Il sessismo? Sistemico. Se qualcuno stupra non è semplicemente un criminale, ma esprime una generale cultura dello stupro. Non è la violazione di una norma, ma la sua espressione genuina. Se uno compie un crimine contro un immigrato, esprime in realtà un razzismo ubiquitario, che è la regola, che permea tutta la società. Più il nostro mondo diventa anti-identitario e antividile, più si diffonde un'allucinazione collettiva che lo vuole patriarcale, razzista, macista. E quindi bisogna intervenire per renderlo ancora più anti-identitario e antivirile, in una spirale discendente senza fondo. Volgiamo lo sguardo verso la pagina Facebook Weltanschauung Italia, particolarmente soffermandoci su due argute riflessioni, direttamente attribuibili alla squadra che l'anima, datate lunedì 7 e mercoledì 9 giugno. Quello che segue è un passo dell'una. I destri e i conservatori? Scomparsi. Sulla pandemia abbiamo Salvini e Meloni mascherati da un anno, impegnati ad autofotografarsi e a sventolare bandiere israeliane. Sulla legge Zan abbiamo la benedizione della CEI e le posizioni critiche in TV vengono rappresentate da Dinolfi e Brosio. Sulla politica antieuropeista degli esordi abbiamo la Lega e il Movimento 5 Stelle, proni a Draghi e alla Unione Europea. Dell'altra, ecco le dighe terminali. In questa fase necessita un clima distensivo e critico nei confronti delle restrizioni. È quello che vuole sentirsi dire la gente. C'è il sole, c'è il mare. Zangrillo, con il suo sorriso e i suoi modi rassicuranti, è perfetto per lo scopo. Non temete, Crisanti tornerà di moda a novembre il giorno dei morti e Galli a dicembre per ricordare di non contagiarsi a Natale. Ogni mese ha il suo virologo di riferimento. Quindi, il diritto di spostamento era un diritto dato per assodato fino a pochi mesi fa, una delle libertà scontate del singolo, mentre ora viene presentato come una conquista ottenuta grazie all'emissione del passaporto sanitario. Il nostro passato viene rimodellato, la nostra memoria cancellata. Quello che fino a ieri era nostro, il diritto di muoversi, ci viene ora offerto quale concessione. È uno strumento obbligatorio e imposto, nei fatti la negazione di una nostra libertà innata, quale magnanima concessione. Era un brano de Lo scopo fin dall'inizio, contributo di Carlo Brevi, pubblicato mercoledì 9 giugno su theunconditionalblog.com. Riconoscente dell'attenzione prestatami, passo il microfono a te, Stefano, per il pezzetto conclusivo di questa puntata.
Grazie Luca, siamo arrivati con il fronte di Fronters ai saluti finali. Io non posso fare altro che ringraziare il buon Marco per aver portato avanti la puntata e il buon Fronters per appunto il momento preferito dai nostri ascoltatori e il più aspettato da tutti, sempre i nostri ascoltatori ovviamente. Vi do appunto, che è il fronte di Fronters con i Lacerti, vi do appuntamento a sabato 19 giugno per la prossima puntata di Radio Avamposto sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, radio pericolosa, colpevole ed intransigente. Io vi saluto e vi lascio con la sigla.
Strade d'Europa nello
zaino libertà, forse un giorno l'ombra fuggirà, le sue mani sporche dal sole leverà, un'aquila è nel cielo.